Tante volte abbiamo visto Dio intervenire aiutandoci a non vedere più problemi che stavamo attraversando. Tante volte Dio ha risposto alla mia, alla tua preghiera, rimuovendo l'ostacolo che c'era sulla nostra strada. Sapete, quando passiamo per strade di montagna e vediamo gli effetti di una frana, vediamo qualche masso per strada che ci impedisce di andare avanti, oppure ci crea difficoltà nell'andare avanti, perché devi avvicinarti al ciglio della strada, devi fare piano, perché ci sono quelle pietre, ci sono quelle rocce, quegli ostacoli. Tante volte viviamo ostacoli nella nostra vita e spesso Dio viene come con una ruspa ed elimina l'ostacolo. Quante volte è successo nella tua vita? Situazione problematica, persona problematica. Non sto dicendo che il credente chiede l'eliminazione fisica di persone problematiche. Sto dicendo che a volte il Signore è intervenuto e ha cambiato lo scenario, ha cambiato le circostanze. Forse un cambiamento lavorativo inaspettato, ti hanno spostato d'ufficio. Non lo so, hai cambiato reparto, qualcuno è andato a vivere altrove o qualcuno ha cambiato completamente atteggiamento. Questo succede, Dio può farlo e io ci credo. Ma il messaggio di Dio di oggi, per me e per la nostra vita, è questo, che potrebbe non accadere. Potrebbe non accadere che Dio spazzi via l'ostacolo, rimuova la frana. Ma la forza di Dio incontra sempre le nostre debolezze e le bilancia. Puoi dire che è così? Ti è successo? Puoi credere, puoi affermare anche tu che il Signore abbia sempre un suo scopo intelligente e amorevole. Dio è la persona più intelligente che io conosca ed è anche la persona più amorevole che io conosca. Ma sentite come sto parlando, no? Se, questo può essere un altro esempio, disturbi di salute, io soffro da anni di allergia e ho chiesto tante volte al Signore, Signore, ma tu l'hai fatto altre volte con me? Ma quanti miracoli hai fatto, Signore? Diverse volte mi hai guarito fisicamente, ma perché non mi risparmi che alcuni periodi all'anno io debba parlare come Paperino? No? Eppure il Signore a volte si riserva questo, perché lo vedremo tra qualche minuto, come mai Dio agisce così? Ma voglio prima fare il focus su alcuni versetti della Bibbia e su una testimonianza biblica che è quella dell'Apostolo Paolo. Seconda Corinzi, capitolo 12, versetti da 7 a 10. Il titolo di oggi è Quasi insopportabile, situazioni, dinamiche, persone nella nostra vita quasi insopportabili. E poi darò un senso anche a quel quasi non insopportabili. La Bibbia dice in questo scritto dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinto: è perché io non avessi a insuperbire, cioè perché io non mi montassi la testa davanti a Dio e agli altri, per l'eccellenza delle rivelazioni avute, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta. Viene anche tradotto: la mia grazia è pienamente sufficiente per te. Perché la mia potenza, continua Dio, si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio. Non mi dispero, tuttavia sono contento, nonostante tutto, in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per per amore di Cristo, perché, segnatevi queste monumentali parole ispirate che tanti di voi conoscono da una vita, perché quando sono debole, allora sono forte. Situazioni, persone quasi insopportabili. Ragazzi della regia, per favore, mi riproponete la grafica di oggi. Situazioni, persone quasi insopportabili, quasi. L'Apostolo Paolo parla di una spina, di una spina. Può darsi che l'Apostolo Paolo stia facendo riferimento a una delle tante piante munite di spine o aculei che crescevano nella zona in cui l'Apostolo viveva. Qualcuno ha parlato di oltre 200 piante spinose, rovi, eccetera, che l'Apostolo Paolo potesse avere in mente. Ma una idea, un'ipotesi, è quella che l'Apostolo Paolo parlasse di una varietà di cardo, che potrebbe essere questa, dico potrebbe. Allora immagina la situazione che ti sta facendo soffrire nella tua vita, la persona che ti sta creando un sacco di problemi, come una pianta che Dio sta permettendo che cresca sul bordo della tua vita, vicino al marciapiede del tuo cammino. E io devo accettarlo. L'Apostolo Paolo aveva chiesto 3 volte, Signore, liberami da questa situazione, o da questa persona, o da queste persone. Ma il Signore ha detto a Paolo, la mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è perfetta, è calzante. Si mostra in tutto il suo splendore, in tutta la sua completezza. La mia potenza, dice Dio al suo servitore, splende proprio nelle vulnerabilità umane. Quando io non so cosa fare, quando io sono in crisi, crisi viene dal greco, scelta. Crisi è quando io mi trovo a un bivio e devo scegliere dove andare, cosa fare. Allora spesso Dio permette la crisi perché io scelga Lui, le sue risorse, il suo aiuto, i suoi consigli. Spina. L'Apostolo Paolo parla di qualcosa di appuntito. Nella lingua originale l'idea è quella della spina di una pianta, a livello metaforico ovviamente, non che Paolo si fosse punto realmente, ma è una metafora che l'Apostolo Paolo utilizza. Non è un taglio fisico, non è una ferita sanguinante fisicamente, ma è qualcosa di interiore, qualcosa che fa soffrire tremendamente l'Apostolo Paolo. L'Apostolo sta parlando di uno strumento di sofferenza. E molti hanno pensato a una patologia. Io ho sentito fare spesso questa applicazione. Diversi studiosi della Bibbia, esperti del testo biblico, propongono questa chiave di lettura. Molti pensano che l'Apostolo Paolo stesse parlando di una patologia, di un problema di salute. E allora le ipotesi sono varie. Chi ha pensato a una forma di oftalmia, perché l'Apostolo Paolo dice, scrivendo ai Galati, che è per una malattia che lui la prima volta si è recato in Galazia, e i Galati non avevano disprezzato il suo aspetto fisico. E poi, sempre scrivendo ai Galati, l'Apostolo Paolo in conclusione dice, ma vedete con quali grossi caratteri vi ho scritto? Quindi una tesi è, ma Paolo allora aveva problemi agli occhi, non vedeva bene. Verosimile. Qualcuno pensa alla malaria, perché la regione visitata prima dall'Apostolo Paolo era una zona climaticamente orrenda per l'altitudine, per le frequenti malarie, i fenomeni che si verificavano lì. Allora questa è un'altra ipotesi. Ma la spina, in realtà, se andiamo a vedere il contesto, penso, come diversi, che si tratti di opposizione, di qualche persona difficile, o qualcuno che aveva e che stava perseguitando l'Apostolo Paolo, oppure qualcuno che all'interno della Chiesa era per l'Apostolo Paolo una sfida, una prova di pazienza, di perseveranza. L'Apostolo, abbiamo visto, sta facendo riferimento a uno schiaffeggiamento, a una forma di maltrattamento. Nel caso di Gesù, lo schiaffeggiamento è stato fisico. Il Vangelo di Matteo, per esempio, dice che Gesù è stato schiaffeggiato per noi, ha sofferto al posto nostro. E tra le varie ingiustizie, tra le varie cose tremende che hanno fatto a Gesù, c'è stato anche lo schiaffeggiamento, il prenderlo a schiaffi, a sberle, per umiliarlo, per mortificarlo. L'Apostolo Paolo stesso pare che fosse stato schiaffeggiato fisicamente. Scrivendo ai Corinzi nella prima lettera, l'Apostolo Paolo fa riferimento a una volta in cui è stato preso a ceffoni, a schiaffi. Ma ci pensi? Uno schiaffo in faccia. Uno schiaffo in faccia. Sono per le misure correttive. Sono per la disciplina per educare i bambini e non potrebbe essere diversamente, visto che sono un credente cristiano che crede che la Bibbia sia la parola di Dio. Ma personalmente sono contrario agli schiaffi in faccia. Mai dati. La faccia è la nostra dignità. Uno schiaffo in faccia è una mortificazione, è un'umiliazione. Uno schiaffo in faccia significa voler lasciare il segno. Quando abbiamo una zona del corpo, che consta di due cuscini naturali, la correzione arriva, ma non c'è mortificazione, non c'è umiliazione. Viene tutelata la dignità del bimbo, della bimba, che vengono corretti con amore per il loro bene. L'Apostolo Paolo è stato schiaffeggiato altre volte, ma io penso che questi schiaffi di cui sta parlando, scrivendo nella seconda lettera ai Corinzi, abbiano fatto più male che gli schiaffi presi in pieno viso da chi voleva metterlo a tacere tempo prima. Io penso che ci sono schiaffi fatti di parole urlate, di parole di odio, di offese che fanno molto più male. Infatti, giustamente si parla di violenza verbale, di violenza a livello emotivo che viene subita a volte. E un credente non può essere favorevole né alla violenza verbale né alla violenza psicologica, fatta di privazioni, di mortificazioni o di indifferenza, non rispondere quando l'altro ti parla e farlo apposta. Ci sono forme di violenza che superano addirittura di intensità la violenza fisica. L'Apostolo Paolo dice: io sono stato schiaffeggiato. Il Signore ha permesso un angelo. Mi è stata messa una spina, come una spina, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi. E anche lì non possiamo essere categorici, perché il senso potrebbe essere un messaggero del diavolo, no? Oppure un messaggero, uno strumento di opposizione, perché Satana può indicare, se esiste, noi così lo chiamiamo, il nome proprio del diavolo, perché da nessuna parte c'è scritto io mi chiamo così, l'avversario, mi chiamo diavolo, ma noi generalmente lo chiamiamo così, diavolo, perché viene così menzionato, ma in passi come questi probabilmente si parla di oppositore, di colui che si mette in mezzo, di colui che crea ostacoli, e in maniera sorprendente Dio permette tutto questo. Il maligno vero e proprio? Qualcuno che comunque fa opposizione all'Apostolo Paolo. Una cosa è certa, che l'Apostolo Paolo si sente bloccato, si sente ostacolato, si sente fermato, messo all'angolo. Signore, ma come faccio a servirti così? E capita, capita anche a un credente che viva situazioni che sembrano bloccarti, confinarti, relegarti, impedirti di farti fare determinate cose che forse facevi, hai fatto per Dio o che vorresti fare per Lui. Ci sono tanti in mezzo a noi che vivono opposizione in casa o vera e propria persecuzione o l'hanno vissuta. Nel tempo ho conosciuto storie di credenti della mia comunità, dopo anni magari, situazioni che non avrei mai pensato che qualcuno a me così vicino potesse vivere, magari con discrezione, forti persecuzioni, mani addosso, divieti di andare in chiesa, di leggere la Bibbia, arrabbiature, scenate in casa, credenti costretti a non poter passare la notte in casa, chi per fare il battesimo in acqua. Conosco credenti che sono letteralmente scappati di casa con tutte le conseguenze successive, con tutto quello che li avrebbe attesi. Ora, ci sono cose che il Signore permette. Ci sono persone che ti creano problemi. Ci sono persone che tu vorresti photoshoppare. Quel programma di grafica, no? Che può modificare le foto. Ci sono persone che... No, come un bel paesaggio, una bella foto, però c'è una persona che si è messa proprio lì e non ti piace, ti rovina la foto. Ci sono persone che ti rovinano la vita più che una foto e tu vorresti cancellare quella persona e tenerti la foto, tenerti il paesaggio, tenerti quello scatto pazzesco da pubblicare sui social, di cui essere fiero. La spina di cui parla qui l'Apostolo Paolo sembra proprio essere un'azione persecutoria o comunque uno stop permesso da Dio da qualcuno nella Chiesa. Persecuzioni esterne, io personalmente penso che sia più questo, perché se andiamo allo stesso scritto alla seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 11, per esempio, si parla di briganti, di connazionali che si erano rivoltati contro all'Apostolo Paolo dopo la sua conversione a Gesù Cristo, ebrei come lui, che avevano cominciato a detestare Saulo da Tarso. L'Apostolo parla anche nel capitolo 11, versetto 26, di falsi fratelli, perché ci sono anche i falsi fratelli, ci sono stati e potrebbero esserci persone che sembrano essere fratelli nella fede, credenti, autentici cristiani, ma non lo sono in realtà. Col tempo capisci che non sono veramente dei fratelli. Non sono dei fratelli in Cristo. Ma perché vi ricordate quando l'Apostolo Paolo parla di un certo Alessandro? Il ramaio, o qualcuno traduce fabbro. L'Apostolo Paolo dice a Timoteo: attento a quel tale Alessandro, il fabbro. No, ora non per dire qualcosa sui fabbri, ma già mi dà un'idea, no? Il mestiere, onore al lavoro dei fabbri. Dice l'Apostolo Paolo: mi ha fatto soffrire tanto, mi ha procurato molti mali. Attento a persone come lui. E allora io ho motivo di pensare, in base al contesto, in base a quello che l'Apostolo Paolo poi dice poco più avanti: mi compiaccio in debolezze, notate, in ingiurie, insulti presi in giro, in necessità, in persecuzioni. E allora quadra, credo, il discorso, no? Che l'Apostolo Paolo probabilmente sta parlando di persone moleste, di situazioni problematiche. E allora, quando Dio non preme il tasto stop né pausa su una prova che stai attraversando, soprattutto quando riguarda dinamiche relazionali, ricorda una cosa, che Dio sa ogni cosa. Dio lo sta vedendo. Quello che stai attraversando a casa, a causa di quella certa persona, Dio lo vede. Affidati al Signore. Chiedigli consiglio ogni giorno. Chiedi a Dio la forza giorno dopo giorno, lunedì dopo lunedì. Pare che il lunedì sembra essere particolarmente problematico, soprattutto in certi periodi. Chiedi al Signore, prima di incontrare quella persona, prima di chiamare quella persona, prima di dover avere a che fare con quella persona, affidati a Dio, digli: Signore, aiutami tu. Signore, dammi il tuo amore, dammi la tua visione delle persone, delle cose, Signore. Dio è amore, Dio è saggezza e Dio ci può aiutare anche in situazioni come queste. Perché Dio permette cose del genere? Persone che ci creano problemi, che ci fanno soffrire, perché Dio le lascia lì nella foto e non le photoshoppa? Dio vuole la nostra umiltà. Se non fosse per situazioni tipo quella che viveva San Paolo, Paolo Apostolo, io sarei più tendente a fare da me, a montarmi la testa, a pensare, ma tutto sommato ce la posso fare anche da sola o da solo. Se non avessi quella persona, quel conoscente, quel vicino, vicino di casa, soprattutto al piano di sopra, chiudo la parentesi. Quando, ma faccio un esempio frutto meramente della mia fantasia, il riferimento non è legato a persone. Tu hai appena spazzato il balcone, tutto pulito, e piovono briciole, piovono peli, animali. Ma fenomeni veramente particolari. Io devo interrogare la scienza su questo tipo di fenomeni. Persone che lanciano le bacinellate d'acqua su di te se non fai attenzione. O vicini, dirimpettai, no? Molesti, molesti per i rumori. Io ricordo quando ero bambino, c'erano i vetri, quelli di una volta, i vetrini, no? Io mi ricordo dove abitavo, tra il piano di sopra e il piano di sotto, quando partiva il buffer, vibrava i vetri, vibrava, una cosa incredibile. Ora, ci sono persone che hanno un effetto simile nella tua vita. Ora, il fatto del vicinato forse ci dà un'idea. Ci sono persone così. Allora, Dio cosa vuole? Perché lo permette? Dio vuole la nostra umiltà. Perché quando noi affrontiamo situazioni più grandi di noi, e allora cerchiamo l'aiuto di Dio. Altrimenti facciamo a modo nostro, facciamo da soli, è vero o no? Capita solo a me. Perciò leggiamo, quando sono debole, allora sono forte. E poi Dio vuole che noi apprezziamo la sua amicizia, il suo aiuto, perché senza determinate questioni fastidiose, penose, questioni, noi non apprezzeremmo il valore della presenza di Dio nella nostra vita. Noi senza determinate persone che ci danno noia, non arriveremmo a dire o a dire così spesso: Signore, meno male che ci sei tu, meno male che c'è il tuo aiuto, meno male che ho te, perché altrimenti come farei? Come farei, Signore, senza di te? Io non lo direi forse, se non fosse per determinate persone, per determinate situazioni. Se nella tua vita ci sono persone che quando ti chiamano, tu preghi? Hai persone che quando ti chiamano tu preghi prima di rispondere? Qualcuno conosce persone così? Ma avete una vita splendida. Ci sono alcune persone, ci sono state alcune persone che quando vedo il numero, Signore aiutami, ma veramente, Signore aiutami. Dammi pazienza, dammi saggezza, Signore. Non io, Signore, ma tu in me. Ma perché lo fa il Signore? Ma Dio non potrebbe cambiare il cuore in un attimo di quella persona e fargli notare i suoi difetti? Dio non potrebbe farlo? Sì che potrebbe farlo. Dio non potrebbe modificare alcune situazioni dinamiche? Sì che potrebbe farlo, ma non lo fa, perché io altrimenti non pregherei così spesso. Non sarei chiamato dalle circostanze a dire: Signore, adesso che devo fare? Dio vuole che troviamo la nostra vera forza, ho quasi finito. Dio vuole che troviamo quella che è la nostra vera forza, perché quando noi pensiamo di farcela da soli, quando noi ci sentiamo forti, come diceva un anziano credente a Viterbo, gagliardi, quando ci sentiamo gagliardi, potenti, no? Noi in realtà siamo deboli. Quando pensiamo di essere all'altezza, in realtà siamo e viviamo ad un basso livello spirituale. Ma quando invece noi ci sentiamo così, ci sentiamo incapaci, ci sentiamo insufficienti, inadeguati, e allora in quel momento noi, chiedendo l'aiuto di Dio e ottenendolo per la sua grazia, e allora possiamo dire, come questo scritto della seconda lettera ai Corinzi, quando sono debole, allora sono forte. Perché sapendo di non avere rifugio, il mio rifugio diventa il Signore. Quando tu non hai nascondigli, diciamo così, quando tu non hai il tuo ripostiglio, la tua soffitta, il tuo garage morale, mentale, dove rifugiarti, e allora trovi nel Signore il tuo rifugio, il tuo tutto. Questo è lo scopo di Dio, la nostra umiltà, apprezzare la sua amicizia e il suo aiuto, e scoprire il segreto della nostra vera forza. Paolo, la mia grazia è sufficiente, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E allora questo servitore di Dio di cui abbiamo letto sembra dire: allora, Signore, non te lo chiedo più, non te lo chiedo più di liberarmi da queste persone, da questa situazione. Signore, ti chiedo di poter scoprire ogni giorno la tua forza, il tuo aiuto, perché tu sei tutto per me. Vogliamo alzarci in piedi?